Prima della preghiera voglio leggere una parola di Dio da Prima Timoteo, capitolo 2. Incominciamo dal primo versetto e leggiamo tutto il capitolo, non è lungo. Prima Timoteo, capitolo 2. Qui Paolo pronuncia queste preziose parole ai suoi contemporanei, e quello che era per loro buono, penso che è buono anche per noi, perché sono state date, e non ha parlato di sé, ma come ho detto, è stato guidato dallo Spirito Santo. Quello che il Signore gli ha dato l'ha potuto dare ad altri. E qui lui dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo, della quale io fui costituito predicatore e apostolo, io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Io voglio dunque che gli uomini pregano in ogni luogo, alzando mani pure senza ira e senza dispute. Allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro, di pelle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Non è con leggerezza che Paolo parla qui, ma le chiama per nome perché era stato scelto per essere insegnante dei popoli, dei gentili, e ha dovuto dire la verità così come gli era stata data da Dio. E non solo che ha detto questo, ma anche voleva che queste cose fossero gestite in questo modo, nel modo da come era venuto da Dio. Cari fratelli e sorelle, penso che noi che abbiamo ascoltato la parola di Dio non intoppiamo nella parola di Dio, ma siamo riconoscenti per quello che ci viene detto e che Dio nella sua grazia ci abbia parlato in questo modo, soprattutto i nostri giorni dove c'è questo spirito di questo tempo e ha fatto cadere molti, ma quelli che davvero vogliono vivere una vita pia si sottomerranno, sottometteranno solo alla parola di Dio, porteranno la parola nel loro cuore e rimarranno con la parola di Dio. Che Dio ci aiuti e che ci possiamo concentrare alla parola e quello che ascoltiamo, che lo possiamo ricevere e crederlo con cuore. Allora da Dio ci sarà dato quello che ci ha promesso. Siamo riconoscenti anche per le guarigioni che ci ha dato per grazia. Non possiamo fare altro che ringraziarlo e lodarlo, e vogliamo che la sua parola sia messa al primo posto, il suo nome sia lodato e glorificato. Alziamoci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore e ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola che è ancora valida ai nostri giorni. Sappiamo che il cielo e la terra passeranno, ma le tue parole rimangono, si compiranno. Ogni parola che tu hai pronunciato, ogni promessa che hai fatto si realizzerà, Signore. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori che possiamo essere riuniti qui oggi sotto la tua parola e che possiamo sottometterci alla tua parola e che possiamo comportarci come tuo popolo, come dobbiamo comportarci. Fammi grazia anche a me. Forse nella mia vita non è tutto come dovrebbe essere, ma fammi grazia, dai, fai grazia a noi tutti che possiamo venire davanti a te e sussistere davanti a te, essere come tu vuoi che siamo. Ti chiediamo dal profondo del cuore, abbi pietà di noi e che tu puoi continuarci a parlare. Ti adoriamo nel nome santo di Gesù. Amen. Lode sia il Signore che abbiamo questa speranza e certezza di essere lì, non perché noi lo vogliamo, ma perché il Signore ha deciso così, perché ci ha chiamati, ci ha fatto grazia e ci ha dato la vita eterna. Ci siamo molto rallegrati dell'ultimo mercoledì e siamo grati che Dio ci ha benedetto. Il fine settimana sicuramente siete stati benedetti. Io ero in Svizzera, è diventata la mia seconda casa e Dio ha chiamato persone insieme. Molto spesso non si è nella condizione spirituale in cui si dovrebbe essere. E il mio fratello maggiore oggi mi disse: devi avere una pelle spessa o qualcosa del genere. E poi mi è venuto in mente il pensiero che dovremmo fare come Giovanni. Giovanni indossò una pelle di cammello e partì. Tutte le critiche, tutte le cose che gli sono arrivate addosso e che si sono abbattute su di lui, aveva una così buona difesa protettiva intorno a sé. Ma è così che le cose non colpiscono l'esteriore, ma l'interno, l'interiore. E ciò di cui abbiamo bisogno è una forza interiore che è in grado di resistere a tutto ciò che viene contro di noi. A volte non si pensa nemmeno al fatto che tutti i profeti e gli apostoli, anzi il Signore stesso, hanno attraversato tante difficoltà e avversità, e tutti noi vogliamo un cammino glorioso, un cammino bello, una bella via. tutti dovrebbero essere ben disposti nei nostri confronti, tutti dovrebbero parlare bene di noi. E il Signore dice: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché loro, i loro padri facevano lo stesso coi falsi profeti, e non vogliamo essere falsi profeti. Quindi dobbiamo accettare che le cose vadano così come il Signore le ha detto. A volte abbiamo le nostre proprie misure e ci tagliamo le cose su misura, e queste cose sono state fatte da noi stessi. Di Mosè viene detto che lui fece tutto secondo il modello che Dio gli aveva mostrato. E io mi devo abituare al fatto che non deve essere fatto a nostra misura, ma secondo la misura di Dio. Se noi saremmo stati Dio, avremmo fatto tutto bello. Non ci sarebbe nessun diavolo, peccato, malattia, morte, sofferenza, non ci sarebbe. Se saremmo stati Dio, allora tutto sarebbe glorioso e gioioso. A volte sembra così, perché ci lamentiamo sempre che le cose non vanno bene, così facendo diamo molta colpa a Dio, perché lo accusiamo indirettamente di non occuparsi di tutto in modo adeguato. Ma non preoccupiamoci, il nostro Dio è ancora nel suo piano e tutto è soggetto a Lui. Se la notte viene e Satana ci vuole spaventare, allora cantiamo allegramente, Dio ancora sul piano. Quindi vogliamo ringraziarlo, questo è il nostro compito, e non solo quando ci viene chiesto di farlo, ma vogliamo davvero ringraziare Dio con tutto il cuore. Non ci accontentiamo solo di essere salvati noi, ma vogliamo che anche altri siano salvati. Non ci accontentiamo di aver riconosciuto Dio, ma vogliamo che anche altri lo riconoscono. Non ci accontentiamo che abbiamo ricevuto la rivelazione della verità, vogliamo che anche altri ascoltano questa verità divina e che credono, e che la Bibbia diventi per loro un libro vivente e divino da cui attingere forza, istruzione e tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ho pensato a questo quando i non credenti o quelli che vengono per la prima volta in un servizio, in una riunione, quali sono le loro aspettative. E poi mi venne in mente che nessuno di noi è in grado di tenere un grande discorso, non ce la facciamo. La legittimazione biblica, come ci auguriamo con tutto il cuore, non è sempre presente. E poi uno si pone la domanda se qualcuno non se ne andrà deluso. Ma cantiamo in un cantico e lo confessiamo con tutto il cuore: Gesù non ci delude mai. È la parola che il nostro Signore pronunciò in riferimento a Giovanni Battista quando chiese: chi volevate vedere? È una in Matteo, nell'undicesimo capitolo, è una testimonianza davvero meravigliosa. Chi volevate vedere? Un uomo con il colletto rovesciato? Un uomo, un dottore della teologia? Chi volevate vedere? Qualcuno che viene spostato da qui a lì, qualcuno che indossa abiti morbidi come quelli indossati nei palazzi reali? Chi volevate vedere? e poi non aspetta la risposta, ma lui stesso la dà. Un profeta, vi dico, anche più di un profeta. E gli dà le indicazioni e l'insegnamento, cosa è successo, e dice: questo è l'uomo a cui si riferiva il profeta Isaia, che ha detto queste cose. Dio ha sempre preso persone la cui istruzione non era sempre la migliore, ma uomini sui quali i retti hanno potuto edificarsi. Questa è la misura di Dio, il modo di Dio, in modo che nessun uomo sia onorato, ma Dio riceva tutta la gloria. Non ha mai preso persone di rango, reputazione, nome, ma persone, alcuni di cui non si sapeva nemmeno chi fossero. Di loro è stato detto molto poco, ma avevano molto da dire da parte di Dio, e credo che questo sia molto molto importante. Ora insieme abbiamo letto una parola che molto raramente che realizziamo raramente. Qui viene detto che dobbiamo pregare e intercessione, ringraziamenti, dobbiamo fare ringraziamenti e intercessione per tutti gli uomini, per il re, tutte le persone di autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e serena in tutta pietà e onore. Siate sinceri, chi prega per gli uomini che hanno compiti importanti e che hanno compiti importanti da svolgere, chi si ricorda, chi li mette davanti a Dio con cuore veramente sincero, non solo per adempiere un dovere, per aver fatto quello che è scritto, ma perché Dio lo vuole, perché fa parte della vita di un credente, che le persone che hanno responsabilità siano portate davanti al volto di Dio nella preghiera. Per quanto mi ricordo, i credenti pregano da anni, se per un governo, certamente per Israele, forse anche lì solo per l'intero popolo e non anche per le autorità. Ma questo è un passo biblico come tutti gli altri, quindi dobbiamo prenderlo a cuore. Sapete che quando veniamo rimproverati siamo tutti molto veloci a partecipare, ma forse un rimprovero non sarebbe stato necessario se avessimo prima pregato. Secondo me lasciamo troppo al nemico e alla gente e portiamo troppo poco davanti a Dio, che fa parte anche della vita terrena, affinché possa guidare i cuori delle persone. Sappiamo che quando sentiamo che il signor Begin si è dimesso, ne siamo profondamente colpiti. D'altra parte è stato probabilmente l'unico primo ministro israeliano che ha detto letteralmente: non stringerò mai la mano a un tedesco. È una sofferenza profonda quella che è stata inflitta a questo popolo, e tutti coloro che hanno fatto il viaggio in Israele avevano notato che anche il nostro fratello Goldna ha vissuto tempi terribili. Questo quasi non è adatto da dire qui, ma quando aveva 15 anni ha dovuto gettare la propria sorella nel forno crematorio. E cosa questo significa? E questo l'ha dovuto fare sotto le armi dei SS. E questo cosa significa per delle persone? Nessuno lo può o capire, inermi, senza speranza, abbandonati nella posizione in cui si trovavano, non c'era prospettive di miglioramento. E questo probabilmente l'ha detto a tutti o forse solo a me, non lo so nemmeno, ma ha detto: fratello Frank, ho lottato con Dio e con il popolo tedesco, ho lottato con mia moglie, abbiamo lottato insieme. Ha detto un giorno una frase è venuta sulle mie labbra e disse: Magda, ma per quanto tempo vogliamo portare questo nel nostro cuore? Veniamo divorati da questo, distrutti e annientati dentro. E aggiunse: ma non si può dimenticare tutto questo. E lui disse: non solo possiamo dimenticare, ma anche perdonare. E l'uomo mi disse: fratello Frank, da quel giorno qualcosa di completamente nuovo è entrato nel mio cuore e nella mia vita. Posso amare ogni tedesco come tutti gli altri e vedere le cose in modo diverso da come le vedevo prima. Il signor Begin non ha avuto questa esperienza con Dio e certamente ha sopportato molto in Russia e poi qui ha avuto il tempo di riflettere in America prima di tornare. Ha avuto tempo di riflettere su questo prima che ritornava, ma gli avremmo desiderato con tutto il cuore che avrebbe potuto fare il ponte. Ora sappiamo cosa succederà. Una cosa è chiara: la volontà di Dio sarà fatta. Se per tutte le altre nazioni non abbiamo più piena fiducia che le cose vadano bene, per Israele abbiamo una fiducia incondizionata in Dio e in questo popolo, che il Signore avrà la sua strada con loro. È così o no? Le cose stanno così. Chi non ama Israele non ama Dio. Questo è una cosa di fatto. Nessuno può rimandare questa frase. Si potrebbe anche dire: chi ama Dio ama anche il suo popolo Israele. Questo non ha nulla a che fare con la politica, ma con il rispetto per Dio. Dio scelse Abramo, Isacco, Giacobbe. Poi ci furono le 12 generazioni e nacque il popolo di Israele. E questa era la decisione di Dio. Chi non rispetta queste cose non ha rispetto per Dio. E si mette allo stesso livello di Dio e non è permesso. Noi rispettiamo la chiamata, l'elezione, le promesse che Dio ha fatto, che ha mantenuto, e lo ringraziamo per questo. Qui viene detto: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questa è l'intenzione di Dio, questa è la volontà di Dio. Eppure, anche se preghiamo nella Padre nostro, sia fatta la tua volontà, la maggioranza non si è piegata alla volontà di Dio, non si prende cura della volontà di Dio, ma va per la propria strada. E c'è un esempio nel Vecchio Testamento, l'ho letto oggi, di Samuele e di Saul. Un particolare capitolo. E Saul aveva avuto un compito che non ha portato a compimento e il Signore lo ha deposto. Forse vi stupirete, ma è forse l'unico capitolo dell'intera Bibbia in cui apparentemente c'è una contraddizione che sia scritta. C'è una contraddizione parola per parola. E se non ve lo dicessi, lo trovereste comunque se lo leggeste attentamente. ma non c'è una contraddizione. Ve lo leggo ad ogni modo. E qui nel versetto 29 è detto: colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Adesso ascoltate. Versetto 10. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver stabilito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Samuele ne fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Qui dobbiamo fare la differenza fra ciò in quello che abbiamo letto. Una volta si tratta che Dio ha detto che Dio, ciò che Dio ha stabilito, ciò che è contenuto nel suo piano di salvezza non può mai essere rimpianto, non può essere mai tirato indietro, che Dio lo sostiene in eterno. Nel caso di Saul non fu una decisione presa da Dio, ma il popolo aveva scelto Saul come re. Vennero da Samuele e dissero: tu sei vecchio e i tuoi figli non camminano nelle tue vie, e così via. Vogliamo avere un re come tutti gli altri popoli. Non si tratta di una decisione divina, non una decisione divina, ma una decisione umana che Dio ha solo ha accettato. E disse a Samuele: dagli Saul come re. Ed egli fece il paragone con il cespuglio di spine. Tutti voi conoscete le Sacre Scritture. Che sia una volta per sempre chiaro: quando prende una decisione, dice una parola, non può riprenderla indietro, ma come nel caso di Saulo, anche più tardi con Biliam o in altri casi in cui le persone volevano con la testa attraversare il muro, e a quel tempo il Signore aveva detto a Biliam: non andare. Qui Dio ha consentito e vediamo che si è pentito. È stato d'accordo con Biliam, e permettetemi di dirlo oggi qui: c'è una volontà di Dio permissiva in questo non può mai riposare la piena benedizione di Dio. E per questo la parola di Romani: affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà, non solo una volontà permissiva, ma la volontà perfetta e gradita da Dio. In questo capitolo oggi ho letto alcune cose che mi sono diventate nuove. Anche Samuele, che può essere classificato fra gli uomini più miti di Dio, più umili, un uomo che era sicuramente secondo il cuore di Dio, un uomo per cui si era pregato, perché sappiamo della preghiera della madre di lui e della risposta. Era consacrato a Dio. E nonostante se si vede così, lo stesso Dio che ha detto a non uccidere ha permesso che Samuele, questo uomo umile non si può dire altro di lui. Samuele doveva essere una persona particolarmente umile, un bravo uomo, e sapesse cosa ha fatto. Leggerò in primo Samuele 15, scusatemi, ho letto in Samuele 15 e qui si legge nel versetto 32, prima Samuele 15. Poi Samuele disse: conducetemi qui a Agag, re degli Amalechiti. Agag andò da lui fiducioso, pensando: certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse: come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli fra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gibal. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gibal. L'ho letto sicuramente altre volte, ma mi dispiace tanto questo dolce Samuele, in cui si immagina una persona molto gentile, molto fina, è stato oggetto, su lui è venuto l'ira del Signore e ha dovuto fare qualcosa che lui stesso non avrebbe fatto se avesse potuto decidere da se stesso. Qui continuiamo a leggere. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele, finché visse, non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul. E il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Vediamo quando facciamo dei paragoni, e deve essere sottolineato ancora una volta. Dobbiamo vedere la differenza fra ciò che le persone hanno chiesto a Dio e ciò che quelli che si lasciano inserire nella volontà di Dio. Tutto quello che verrà coronato di benedizione dall'inizio alla fine deve essere nella volontà di Dio. Tutto ciò che non è nella volontà di Dio non può e non sarà coronato dalla benedizione fino alla fine. Anche questo deve essere messo in risalto, che Saul non è stato rifiutato, totalmente rifiutato da Dio, ma solo rifiutato per non essere più re. Anche questo è molto importante. Vogliamo leggerlo. È nel versetto 26. Ma Samuele disse a Saul: non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola del Signore, e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più sopra Israele. Questo è molto importante, affinché le cose vadano per il modo giusto, perché Samuele aveva profetizzato: domani a quest'ora sarai con me. Conoscete tutta la profezia, quindi dobbiamo imparare la nostra lezione. La punizione era nella disobbedienza alla parola di Dio, e possiamo dirlo, tutti coloro che senza eccezione vogliono fare o essere qualcosa senza che Dio li abbia designati per questo compito, prima o poi avranno i loro problemi e non avranno avranno i loro problemi, le loro difficoltà. E non potranno superare la disobbedienza. Qui nel versetto 23, nel versetto 22 è scritto: Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto val più che il grasso dei montoni. Con questo siamo d'accordo e saremo contenti se il capitolo finisse qui, ma prima illumino un lato, la prima parte, e anche con questo potremmo affrontarlo, ma adesso viene il colpo di martello. E qui nel prossimo versetto viene detto: infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. Allora la cosa diventa molto seria. 10 giorni fa è venuto un giovane qui nelle vicinanze, un giovane ha accusato un altro, entrambi sono credenti, di essere in qualche modo un ladro. Non era la parola ladro, ma si è parlato di furto. Poiché conoscevo abbastanza bene questo caso, mi è venuto spontaneo di fare il mediatore, da fare da mediatore. All'improvviso ho dovuto dire a questo giovane quello che non ho fatto mai fatto nella mia vita, dopo avergli dato un po' di formazione sui fatti che conosco molto meglio di quanto lui abbia sentito da altri. All'improvviso ho detto: tu sei il più grande ladro che c'è qui in questa stanza. Mi guardò e rimase davvero senza parole, nel vero era veramente, non poteva più parlare. E io ho detto: hai rubato a Dio. Sapeva in che cosa si trattava. Fino al giorno d'oggi hai tenuto la decima che appartiene al Signore e hai rubato Dio con un sorriso nelle labbra fino ad oggi, e sei arrabbiato che per qualcuno che probabilmente ha sottratto una piccola somma con le migliori intenzioni, l'ha fatto per buone intenzioni, perché sapevo che l'intenzione era, le due cose sono da scartare, ma lo do come esempio. A volte possiamo prendere un'altra persona e possiamo dirle: ascolta, ma questo non lo fai bene, e magari se gonfiarci con questo e non capiamo come noi siamo agli occhi di Dio. Quando qui è scritto la ribellione è come il peccato della divinazione, la disubbidienza, e ogni credente vi dirà: che cosa io che fare con la divinazione, la vostra, la tua e la mia disobbedienza è la nostra divinazione. Questo è il punto. Non abbiamo bisogno di andare a un cartomante, un mago, un ciarlatano, un lettore di segni, un chiromante o uno scrutatore per aver praticato la divinazione agli occhi di Dio, ma la tua e la mia disobbedienza alla parola di Dio ci porta sotto un incantesimo. E questa è la storia con cui dobbiamo confrontarci. E poi viene detto, l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Qui diremo, qui dovremmo fare un punto. Come genitori ci siamo resi conto esattamente quando i nostri figli avevano raggiunto il punto in cui erano, si erano messi in testa di essere testardi e volevano seguire queste proprie volontà personali. Tutti noi l'abbiamo sperimentato, tutti noi che abbiamo cresciuto dei bambini abbiamo fatto questa esperienza, e questo è il momento in cui bisogna aiutare un po', perché i bambini non, da solo non possono capire che questa propria volontà deve essere frenata o addirittura spezzata. Ma oggi non si tratta di te, di me, non di Saul, credetemi, ma è scritto in 2 Timoteo 3, versetto 16, se non sbaglio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a educare, alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo. La propria volontà, questa è una parola. La propria volontà si oppone alla volontà di Dio, e chi viene trovato nella propria volontà non può mai essere trovato nella volontà di Dio. E per questo, questo desiderio nel nostro cuore di sperimentare la volontà di Dio, ma anche una cosa pericolosa, bisogna essere pronti a fare la volontà di Dio prima di chiedere che ci venga rivelato. Le persone a cui le persone non, ancora non, la volontà di Dio non è stata rivelata e che quindi non può fare la sua volontà, andrà meglio di quelli che hanno conosciuto la volontà di Dio, ma sono rimasti nella propria volontà. Questo è idolatria. Qualcuno potrebbe dire, chi vuole vedere idolatria, vada in India e guardi il grande tempio nell'India meridionale, vicino a Mathurai, e allora saprete che cos'è idolatria. No, non abbiamo bisogno di viaggiare in aereo, non abbiamo bisogno di pagare, non abbiamo bisogno di lasciare la nostra città, forse nemmeno la nostra casa, forse nemmeno noi stessi, ma batterci al petto e dire, Dio fedele del cielo, qua, come si vede la realtà nella mia situazione? Come mi vedi tu? Qual è il tuo giudizio su di me? E vi dico che questo ci penetra nel cuore. Ma pochi ancora si lasciano punire dallo Spirito di Dio. La maggior parte non trovano più tristezza interiore. Per loro il mondo è ancora intatto. Per loro tutto è ancora in ordine. Cari, il mondo non è intatto e non va tutto bene. Il Signore vuole insegnarci la lezione che dobbiamo comprendere, che l'obbedienza alla sua parola e ai suoi comandamenti è migliore degli olocausti e dei sacrifici. È meglio. E qui è scritto, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quando l'ubbidire alla sua voce. Qui si parla anche della parola di piacere. Tu sei il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Questo è il mio diletto figliolo. Qui si tratta di piacere, piacere a Dio. Paolo dice in Galati 1, versetto 10, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Quindi diventare graditi a Dio significa un sì interiore nel nostro cuore, nel tuo e nel mio cuore, a Lui, alla Sua parola, al Suo operato, ai Suoi comandamenti. Un'approvazione interiore con Dio, e non solo questo, ma anche essere pronti a fare quello che Lui ci ha detto. E quello che Lui ci ha detto non è difficile per tutti coloro che sono disposti a fare la Sua volontà. E c'è una parola meravigliosa nel Nuovo Testamento: tutti quelli che hanno fatto la volontà di Dio si sono fatti battezzare del battesimo di Giovanni. A quel tempo ciò era necessario per preparare la strada al Signore. E io penso che ogni volta che Dio dice qualcosa e viene predicato, le persone hanno l'opportunità di realizzarlo e sono quindi giustificate da Dio quando seguono quello che viene detto nella predicazione, non nelle nostre azioni. Ed è qui che dobbiamo muovere accusa contro noi stessi e contro tutte le religioni e comunità cristiane. Tutti cercano di servire Dio. È stato ieri sera, probabilmente ero seduto con alcune persone nella stanza accanto, e una signora disse: ma signor Frank, questo dovrebbe essere chiaro, che tutti, indipendentemente da come e cosa credono, se solo credono saranno salvati. Io gli ho detto: cara signora, non è così. Se tutti potessero essere salvati perché credono a quello o a quell'altro, che tipo di paradiso ci sarebbe? Che cielo ci sarebbe? Ci sarebbe un grande teatro nel cielo. La controversia sarebbe completa. La nostra fede è ancorata in Dio e nella Sua parola, e dobbiamo credere, come dice la Scrittura, se vogliamo sussistere davanti a Dio e comparire davanti a Lui. Non c'è altro modo. Fino adesso tutti credono ciò che vogliono credere e credono anche che saranno salvati, ma questo non accadrà. Adesso Luca 7, versetto 29. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei, dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Devo ripetere questo passo biblico, Luca 7, versetto 29. La gente avrebbe potuto dire: abbiamo i sacerdoti, abbiamo i nostri studiosi, i nostri scrivi, che cosa abbiamo a fare con quest'uomo con la pelle di cammello? Qui non era l'uomo che era in questione, ma era Dio che lo aveva mandato. Dio ha parlato attraverso di lui. Dio ha fatto la storia della salvezza attraverso di lui. Questo era di cui quello che si trattava. E tutti coloro che rifiutano un uomo mandato da Dio e il messaggio dato da Dio hanno rifiutato il consiglio di Dio per la loro persona, e Dio deve rigettarli. Cosa abbiamo letto di Saul? Fu respinto come re perché aveva rifiutato, perché non aveva osservato la parola di Dio. E lo stesso abbiamo letto qui. Le persone erano molto pie, avevano dei culti, cantavano dei salmi, portavano sacrifici, osservavano anche il sabato. ma una cosa mancava: non hanno riconosciuto l'ora della visita divina. E in questo consisteva tutto. Era un grande tempo, e anche i giorni in cui viviamo adesso sono molto particolari. Oggi l'uomo che mi chiamò mi ha detto: chi è William Branham? Io ho detto brevemente qualcosa e lui mi ha risposo letteralmente: per me non significa nulla, per me. E voi conoscete la mia risposta, allora posso dire: tanto più per me. È una grande grazia di Dio se possiamo partecipare a quello che Dio fa in questo tempo, nel suo piano, il suo piano di salvezza. E questa non è la mia o la tua via, è la via di Dio. È di Giovanni Battista, è scritto: egli farà una strada per il Signore e preparerà una via per il nostro Dio. Questo era. La stessa cosa è accaduta nel nostro tempo: è stata preparata una via per il nostro Dio, affinché il popolo del Signore poteva uscire da Babilonia. E come ho scritto nella lettera circolare, anche Babilonia deve uscire da noi. A che cosa serve alle persone se avrebbero fatto un lungo viaggio e fossero tornate dalla cattività babilonese portando con sé Babilonia? E questo mi ricorda, vedo il fratello Alfred Borg seduto lì, lui era con me quando eravamo nel muro del pianto a Gerusalemme, abbiamo visto tutti questi libri che ci sono lì, e anche il Talmud babilonese. Questa parola Talmud babilonese è proprio fatta a misura per me, Talmud babilonese. Quindi ci sono due, il Talmud di Gerusalemme e il Talmud babilonese. Sapete cosa voglio dire con questo? Non voglio entrare nei dettagli di cosa si tratta oggi. Oggi si tratta solo di uscire dalla confusione spirituale babilonese delle lingue, ma anche di eliminare questa confusione da noi stessi, in modo da poter comprendere il linguaggio divino e percorrere le vie divine in obbedienza. Altrimenti possiamo risparmiarci di la faccia pia che mostriamo, perché non ha mai salvato nessuno. Il nostro Dio cerca persone che camminano nelle sue vie, che hanno fiducia in Lui, che lo credono, che sono disposte a essere obbedienti. E del nostro Signore viene detto: ha imparato l'obbedienza attraverso la sofferenza ed è stato obbediente fino alla morte in croce. L'obbedienza è meglio del sacrificio e dell'offerta e dell'olocausto, e ciò che è gradito a Dio riposa. Il compiacimento di Dio riposa su coloro che sono disposti ad obbedire a Dio, alla sua parola e a tutto ciò che ha detto e ha comandato di fare. Che Dio ci benedica e sia con tutti noi. Amen. Alziamoci, ringraziamo il Signore insieme. Vogliamo chinare il nostro capo e rimanere in preghiera davanti a Dio. Se c'è qualcuno che vuole consacrare la sua vita al Signore, può farlo. Anche se la parola a volte è tagliente e seria, sentiamo comunque che il dolce richiamo del nostro Signore Salvatore in tutte le sue parole ci parla, ci vuole correggere, ci vuole rimettere a posto, salvarci, liberarci, guarirci nello spirito, nell'anima e nel corpo e coronarci di grazia e di misericordia. Mentre le teste sono chinate, gli occhi sono chiusi, vorrei chiedere se qualcuno desidera partecipare a questa preghiera, che così alzate brevemente la mano e riabbassatela. Grazie, grazie. Abbiamo già letto nella parola di introduzione che dovremmo pregare per tutti. Adesso lo faremo insieme. Ognuno può aprire la sua bocca e ringraziare il Signore. E le richieste di preghiera vogliamo metterle davanti al nostro Signore. Vogliamo pregare. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, leggiamo ciò che è scritto nella Bibbia, di ciò che è accaduto molti anni fa. Signore fedele, fammi riconoscere dove sono mancante, dove manca, cosa devo correggere. Dio fedele, preghiamo per il nostro paese, per il nostro governo, tutti quelli che hanno responsabilità li mettiamo davanti a te. Oh Signore mio Dio, benedicili. Ci hai detto di pregare ed è per questo che lo facciamo. Signore fedele, guida tutte le decisioni in questo tempo grave in cui viviamo. E non ci è difficile di credere che lo farai. Tu guiderai le decisioni, siano esse politiche o di altro tipo, in modo che la tua volontà si compia in ogni cosa. Preghiamo anche e soprattutto per la terra e il popolo di Israele. Signore fedele, metti le tue mani protettrici su di loro e dirigi tutto secondo la tua volontà e secondo il tuo compiacimento. Dio fedele, ti ringraziamo per ciò che hai fatto negli ultimi giorni. Oggi siamo riuniti davanti a te, credendo in te e alla tua parola. Signore, tu sei risorto, sei vivo. E anche se tutto il mondo ti dichiara morto, ti sei comunque rivelato a noi come il vivente. E ti chiediamo, Signore fedele, che la tua potenza di risurrezione si manifesti, la tua potenza di salvezza, la tua potenza di guarigione, la tua potenza liberatrice. Signore, opera attraverso il tuo spirito in modo così potente come mai prima. E togli ogni altro spirito in mezzo a noi affinché il tuo spirito regni in mezzo a noi, la tua parola sia una lampada ai nostri piedi. E la tua volontà sia fatta come in cielo, così anche in terra, affinché il tuo favore riposi su di noi. Dio fedele, hai operato in noi la fede in te e nella tua parola, e perciò ti ringraziamo dal profondo del cuore. Signore, ti portiamo anche questa richiesta di preghiera che la nostra cara sorella ha portato qui. Oh Dio, la portiamo davanti a te. A te, oh Dio, tu puoi toccare il suo corpo, puoi toccare i piedi, puoi guarire. Ti ringraziamo per questo. Dio fedele, che questo non sia solo scritto nella Bibbia, ma che può essere confermato di nuovo che sei ancora lo stesso oggi, lo stesso e fai le stesse cose. Noi ce lo aspettiamo da te, Dio fedele, Salvatore fedele. Fammi sapere cosa devo fare, oh Dio. Correggimi e guidami in tutto quello che tu vuoi, e con me tutto il tuo popolo, la tua la schiera comprata col tuo sangue, quelli a cui tu hai fatto grazia, i redenti, gli eletti. Dio fedele, tu conosci i tuoi conoscono te. Benedici tutti coloro che non possono essere qui questa sera. Sii vicino a loro, che sentono, che li ricordiamo nella preghiera. Signore, tu conosci tutto coloro che si rivolgono a te, che portano le loro richieste di preghiere davanti al tuo trono di grazia. Oh Dio fedele, ascoltaci, perché veniamo a te sotto il sangue dell'agnello. Ti ringraziamo per la redenzione avvenuta sul Golgota. Ti ringraziamo per la giustificazione attraverso la fede in te, per il perdono di ogni colpa e del peccato, per la vita eterna che ci hai donato per grazia. Signore fedele, salva ancora le anime degli uomini in questi ultimi giorni e rivela la tua parola e la tua volontà a tutti coloro che hai destinato a vedere la tua gloria, che non ci sia fra noi nessuno che gli uomini abbiano scelto, che gli uomini abbiano nominato come Saul, che gli uomini abbiano convertito o portato nel tuo regno. Signore, vogliamo che tu aggiunga alla tua Chiesa e che chi attiri a te non lo stacchi mai, mai e poi mai. Ti ringraziamo per questo. Noi siamo tuoi in eterno, perché non sono gli uomini, ma tu che ci hai chiamato e ci hai e fatto grazia. Oh, ti ringraziamo e a te sia l'onore e l'adorazione nel nome prezioso e santo del nostro Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo nel santo e prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.